Andiamo avanti al messaggio principale di oggi. È un messaggio che credo, spero, che aiuterà tanti fratelli. E vediamo molti miracoli, molte vite cambiate, molte bellissime opere che il Signore sta facendo. Ma nello stesso tempo vediamo anche che alcuni fratelli in continuo ancora lottano, combattono e non arrivano alla vittoria. E proprio anche ieri sera abbiamo ricevuto un messaggio dalla Germania, una sorella che da tempo sta combattendo contro attacchi del diavolo durante le notti, e ha pregato, ha fatto il corso di liberazione, ma continua a combattere, ha detto no, gli attacchi non sono smessi e non sa più cosa fare. E perché a volte sembra che la preghiera non funziona, la fede non funziona? Perché per alcuni funziona e per altri no? Perché sentiamo bellissime testimonianze impressionanti che veramente ti ispirano. Nello stesso tempo non sai come aiutare più quei fratelli che non riescono ad arrivare alla vittoria. Cosa devono fare? Perché non è che gli altri che hanno la vittoria fanno di più di questi che ancora combattono. Cosa manca? Qual è il segreto per arrivare alla vittoria? E questo messaggio ci insegna perché a volte sembra che la fede non funziona. Cosa dobbiamo fare?
Signore,
Amen.
grazie Angela,
Grazie
grazie. E
Gesù.
questo appunto pregavo, Signore, cos'è che la Chiesa qua ha bisogno? E il Signore ha mostrato, parla di fratelli che a volte sono confusi perché la fede non funziona, l'ammalato non
Sì.
guarisce. Riceviamo spesso lettere, come diceva Angela, fratelli che non capiscono perché, nonostante hanno pregato, sono afflitti lo stesso da problemi spirituali. Perché? Perché subiscono attacchi da parte del nemico, eppure hanno pregato. Hanno seguito tutto che la parola dice, eppure ancora il diavolo gli dà fastidio in una maniera che non dovrebbe. Perché continuano ad avere queste difficoltà? Perché non viene sconfitto il nemico, eppure abbiamo il potere di Dio. Chi di noi non è passato prima o poi da questi problemi? Alzate la mano chi non ci è passato. Chi non ha avuto nella mente questo grosso punto interrogativo, perché, 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 perché? È come un pugile che sul ring le prende sempre, sempre. Lui non va a fare un match, va a prendere una catasta di botte. Un pugile che perde sempre. Non sarà pugile per lungo tempo. Si rintanerà, nel caso dei cristiani, si rintaneranno nelle chiese a scaldare le panche, almeno. Il diavolo non mi disturba qui, mi sopporta. Un po' come gli indiani d'America che offrivano sacrifici, loro credevano che c'è Dio buono e Dio cattivo, sono due dei, ci credono. E che non è molto distante dalla verità, eh? C'è il Dio di questo mondo, di piccolina, che è cattivo. E loro offrivano sacrifici al Dio buono e al Dio cattivo. E credevano in questi, però noi sappiamo che il Dio cattivo non è un Dio con la D maiuscola, è semplicemente una... niente. Un moscerino davanti a Dio che gli permette, gli ha prolungato il tempo. Eppure tu puoi essere un pugile che perde sempre, però stai seguendo le regole del pugilato, ti alleni, sai come difenderti, sai come attaccare. Va bene, io ho fatto un po' di box, pugile, il pugno sinistro davanti, che per tenere l'avversario lontano. Il guantone destro pronto a dargli uno secco appena si avvicina, quindi col sinistro lo tiene lontano. Con il sinistro si tiene lontano la persona, e col destro si colpisce per stenderlo. E anche se qualcuno vi saltasse addosso, ricordatevi della regola, va bene? Non affrontatelo di fronte, ma di fianco, va bene? Io sono da tutti gli anni che seguo il Signore, non ho mai dovuto usare queste tattiche, però voglio dire. Se qualcuno vi saltasse addosso, la difesa è col braccio sinistro, pugno sinistro, si colpisce per tenerlo lontano e col destro lo stendete. Va bene? Ok, comunque non mi è mai capitato, voglio dire, il Signore è sufficiente.
Amen.
Va bene, Gesù ha detto prendete le spade, qualche discepolo disse ecco due spade e non le hanno mai usate. Erano lì per far vedere che come i nostri manganelli quando eravamo in Perù andavamo in giro con manganello attaccato alla cinta, là si trova questo, lo vendono nelle strade i
Sì,
manganelli.
sì, sì.
Manganelli periscopici che si chiudono, come quello della polizia, lì li vendono nelle strade perché c'è tanto crimine. E avevamo i manganelli attaccati alle cinture. Voi sorelle, quando andavate a posti pericolosi, lo tenevate in mano il manganello, lui è pericoloso. Però. Se siete bianchi, va bene, bianchi e biondi, state attenti, o anche mori, però bianchi, spiccate. Se non volete spiccare, vestitevi come i locali. Va bene, allora sentiamo cosa dice Paolo, okay? Riguardo, sai che Paolo ha insegnato il pugilato?
Ah.
Primo Corinzi 9:26, Paolo insegna a fare il pugilato. Fratello mi ha scritto, sono un pugile, sono pronto.
Sì,
però fratellino, io ho imparato un po' di box, sono dilettante, molto molto dilettante.
He's a champion, we have a brother champion in box.
Come?
We have a brother champion in boxing.
That's Jesus?
No, we have a brother who wrote in.
Ah.
A Christian brother.
Ok, aspetta che la traduco. Dice, io pensavo che parlavo di Gesù.
No,
dice Angela, abbiamo un fratello nella chiesa che è un campione di box.
Yeah, un italiano.
E questo è un ragazzo che è buono a fare amicizia, vedi? Capito? Per more reason than one.
Yes.
Diciamo per più motivi. Allora, ce l'hai?
Sì, Primo Corinzi?
9:26, Paolo. Cosa dice fratello Paolo?
Primo Corinzi 9:26. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria.
Va bene, quindi è un pugilato spirituale, fratelli, amen.
Amen.
E quando pugiliamo nello spirito, il diavolo perde sempre. Se lo facciamo fuori dallo spirito, allora le prendiamo sempre. Mm. Per questo che molti vanno a rintanarsi nelle chiese a saldare panche, perché le prendono sempre dal diavolo. Ma se cominciate anche a darle, va bene? E vedete che il diavolo scappa e non c'è bisogno di andare a rintanarsi in una panca di chiesa. Ma andiamo nelle strade, dappertutto, con la saggezza di Dio, va bene? E vinciamo. Cioè Paolo era un vincitore, uno dei più grandi vincitori della Bibbia. E com'è che aveva imparato a non battere l'aria? Dice, non batto l'aria. Anche noi vogliamo impararlo. Come potremo noi vincere sul nostro ring di combattimento, vincere le nostre paure e dubbi e sgomenti. Paolo continua, 25:27.
Primo Corinzi 9:25. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile.
Ma noi un incorruttibile. 27.
Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato.
Amen. Dopo che predichiamo agli altri, ragazzi, qui, pronto, pronto, pronti? Radio Blast che trasmette. Dovete seguire Gesù, cuore pieno, forza. E noi poi andiamo a dormire su qualche panca qui, decrepita. Dormi. Predicheremo fra 7 giorni. Vabbè, intanto congela il sermone, che lo mettiamo al microwave, lo scongeliamo ogni 7 giorni. Se facciamo così, buonanotte. Come fa Dio a benedirci? Allora siamo noi stessi squalificati. Va bene? Che non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Cioè, ipocrita. Lui è pratico di farisei, Paolo.
La cosa che esce in evidenza qui, per essere un pugile con successo, che non batte l'aria, Paolo dice che devi essere temperato in ogni cosa e trattare duramente il tuo corpo. E gli atleti fanno questo, mentre si addestrano, fanno cose che sembra troppo, oltre le loro forze, e devono forzarsi a continuare, a non fare quello che è comodo, a non mollare. E gli atleti vanno avanti contro il loro corpo, contro quello che sentono, solo per arrivare a quella corona corruttibile.
Ma noi, un incorruttibile.
Quanto più noi dobbiamo lottare così contro il diavolo quando ci attacca, e trattare duramente il corpo, essere temperati in ogni cosa, non lasciarci tirare indietro dalla comodità, dai desideri, dal mondo. È dura questo, è dura.
Nel mondo... Ce la mettono tutta, si sforzano, va bene, per una cosa corruttibile. E noi tutti lì a fare la nina nanna in chiesa a scaldare le panche. Ma ci vogliamo svegliare. Il mondo fa di più per il loro Dio con la D minuscola che non noi con Dio con la D maiuscola. vergogna a noi.
Sì.
Poi Paolo dice, riduco il mio corpo in schiavitù, dice Paolo.
Sì.
Come schiavizzare il mio corpo? Ma, dice il mondo, questo è contrario all'autostima di te stesso. Come schiavizzare il tuo corpo? Il tuo corpo devi esaltarlo, tu sei meglio, tu meriti, tu sei meglio degli altri. Tanti predicatori hanno fatto milioni hanno fatto scrivendo libri sulla autostima. Tu vali.
Sì. Sì,
e siccome vali, devi comprarti il telefono migliore, perché vali. Non ho soldi. Tranquillo, vai in banca, prendi in prestito, perché tu vali. Mm-hmm. E il diavolo ti prende nella sua esca, no? Sì. Ma andiamo a Luca 14, andiamo alla parola di Gesù, verso 28.
Luca 14, 28.
Sì, fino al 35.
Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire?
31.
Oppure, quale è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000?
33.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime. Lo si butta via.
Sta dicendo che se prendiamo il sapore, non siamo neanche buoni da concime. Sai il concime degli animali, quello delle stalle che vai con la pala e mette nella cariola?
Sì.
Sterco si dice, no? Dice Gesù, non sei neanche sterco. Cosa fai col sale che perde il sapore? Puoi usarlo come sterco per fertilizzare la terra? No, la rovini. Puoi solo buttarla via in un luogo dove non dà fastidio.
Sì.
Parole dure?
Sì.
Ma è la verità? È la verità?
Sì.
Allora abbandonare tutto. Dice, ma il mondo ci dice di accumulare, come abbandonare? Questa è una matematica che a scuola non ti insegnano. La migliore delle università non ti insegna che te migliori, cresci, maturi, sei benedetto, abbandonando. Il mondo dice devi accumulare. Sei un dottore, accumula soldi. Sei un ingegnere, sei un avvocato, devi accumulare soldi, se no la macchina non puoi cambiarla quest'anno. Non puoi andare a comprare la villetta, devi accumulare. Però Gesù invece ci dice che se non abbandoniamo tutto ciò che cosa? Le cose che aprono la via dei demoni nella nostra vita, va bene, se non abbandoniamo quelle cose lì che invitano gli spiriti del maligno, non riusciremo a vincere la potenza del nemico che tutto intorno a noi ci attacca e vuole opprimerci.
Quindi è quello il motivo che non vediamo più risultati. Abbiamo fede, crediamo nelle scritture, però la vittoria a volte è così difficile ottenere. Il problema è che non abbandoniamo di più, che non ci abbandoniamo noi stessi a Gesù.
Esattamente, esattamente. Luca 14:33 abbiamo letto. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Dobbiamo imparare ad abbandonare. Ma la domanda sorge, cos'è che devo abbandonare? E cosa no? Che posso abbandonare cose buone? Il fatto che noi da noi stessi non siamo in grado di sapere cosa abbandonare e cosa no. Sono innamorato di una donna, di un uomo, di una macchina, un telefono. L'abbandono no? Chi lo sa, domani forse, chissà che questo fidanzato ateo domani forse si converte, allora non lo abbandono. Va bene, dipende se vuoi essere a cuore pieno, discepolo di Cristo, il fatto che Dio te lo ridà se è sua volontà, ma nel tuo cuore devi mettere il tuo sacco sull'altare, perché noi non siamo in grado di distinguere, discernere, separare. Non siamo Dio che separa gli spiriti. E allora cosa c'è da fare? Cosa possiamo? C'è solo una cosa che possiamo fare. Luca 14:33. Chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. E questo sarà il tema portante del messaggio di oggi. Se non abbandoniamo tutto, non potremo mai essere discepolo, camminare Non potremo mai essere la sposa di Cristo, che quella è una sposa che abbandona tutto. Una donna che si sposa, una donna di Dio, che si sposa un uomo di Dio, abbandona tutto. Padre, madre, case, tutto, dice questo uomo o questa donna, viceversa, è di Dio. Non posso venire qua a dire, ma mia madre voleva fare le cose così, e allora tuo marito deve ascoltarmi, tu moglie stai zitta perché mia nonna faceva così. No, no, siete sposati, ricominciate da zero. Per grazia di Dio, il Signore vi aiuterà. E allora cosa abbandonare e cosa no? Non siamo in grado di saperlo. Se domani questo qua si convertirà. E allora c'è solo una cosa da fare, abbandonare tutto. Tutto. Va bene? Se vuoi essere discepolo, tutto. Anche se tu sei sposato, sposato, non è bello abbandonare la moglie, no? Quei figli, è bello, non è bello. E allora come fai ad abbandonarla? Nel tuo cuore devi dire, Gesù, tu vieni prima.
Non
scappi di casa di notte, va bene? Ma nel tuo cuore dici, abbandono tutto, devo tornare avanti, mia moglie sarà dopo il Signore, dopo Dio, i miei figli dopo il Signore. E sono in domani i miei figli no, o i miei genitori. Non vorranno che noi seguiamo Gesù, io seguo Gesù. E loro ti lasciano la loro decisione. Quindi l'abbandoni nel cuore, chiaro che continua a abitare nella stessa casa, però succederà una cosa strana se ubbidiamo questi comandamenti. L'ho provato io per esperienza. Succede che le cose migliorano. Succede che Dio ti benedice. Succede che tutti quelli che si uniranno a te in questo spirito sarà il paradiso. A volte però succedono casi. Sono stanco della tua religione. O la smetti se no me ne vado. Dici, la tua scelta. È la tua scelta. È capitata a me. È la tua scelta.
Credo che una delle cose più difficili ad abbandonare è te stesso. Perché, per esempio, nel mio caso posso dire, sì, abbiamo abbandonato il mondo. Noi qui viviamo abbastanza separati dal mondo, grazie a Dio. Ho abbandonato il mondo, l'università, i soldi. Non mi interessano tutti i soldi del mondo, i fidanzati, amici. E ho abbandonato tutto questo e non ci penso mai, non penso più a queste cose. Ma abbandonare me stessa è una cosa che devo fare ogni giorno. Le mie idee, i miei piaceri, quelle cose che diventano idolo nella mia mente, nei miei pensieri, i miei desideri. E quella è la cosa che ancora sto imparando ogni giorno, perché è un abbandono quotidiano. Non lo fai una volta, devi farlo ogni momento di ogni giornata, come Paolo ha detto, I die daily.
Io muoio ogni giorno.
È quello che dobbiamo imparare, abbandonare noi stessi e quello che a noi piace per servire altri. E quello è difficile. Ma ho notato che quando riesco, nei momenti che riesco a collegarmi con Gesù e fare questo abbandono, ho più potenza, ho più collegamento con Gesù, ho più forza e vedo più risultati. Quando invece sono preoccupata delle cose di questa vita, sono più debole. E allora non vedo questi risultati che desidero, queste opere, perché chiediamo a Dio perché la fede a volte non funziona. E non funziona perché noi siamo disconnected from Jesus.
Separati.
Non siamo collegati con Lui come dovremmo essere. Se facciamo quel collegamento, la fede funziona sempre, le scritture funzionano, il diavolo scappa. Dipende da noi, dalla nostra crescita spirituale, se siamo in collegamento con Gesù o no. E le opere seguono.
Amen, grazie Signore, grazie Gesù. Io so di fratelli e sorelle che vogliono essere discepoli, noi siamo una comunità di discepoli. Il discepolo non è mica meglio di quell'altro, non siamo gli stessi peccatori, solamente che invece andiamo a lavorare in una fabbrica, andiamo a lavorare a evangelizzare, tutto lì, dalla mattina alla sera, 7 giorni a settimana, in quello che possiamo. E c'erano delle persone durante gli anni che sono uniti a noi e volevano... E vivere una situazione, genitori, famiglia, il padre era alcolizzato, la madre non credeva, e tutti i giorni a litigare se la passavano. E altre situazioni che il padre invece era religioso, però non gli piaceva andare a evangelizzare, lui, il suo Dio era la panca la domenica. Insomma, situazioni, due o tre situazioni diverse. E è successo che questi giovani, giunse il momento che si unirono a noi e ricevettero l'addestramento di discepoli.
Sì.
Erano disperatissimi per uscire dalla situazione infernale e seguire Gesù, innamorati del nostro modo di servire il Signore. Però ebbero un'amara sorpresa quando si unirono, scoprirono che non c'era solo da abbandonare il padre alcolizzato o eccetera, eccetera. E che devono abbandonare anche le loro idee.
Sì.
Va bene?
È quello.
Abbandonare se stessi, noi stessi, se stessi. Abbandonare la loro mente, i loro desideri, le cose che amavano, il loro Isacco, cose belle, buone e giuste. Cosa c'è di male in Isacco? Niente, era discendente, l'antenato di Gesù. Isacco era...
Era un dono di Dio, Isacco.
Figlio di Dio, un dono di Dio. Abbandonare anche Isacco. Ma è una cosa buona. Sì, è una cosa buona. Cosa c'è di male a dare tutto il cuore, amare la moglie e il marito? Niente. Però lì, attenzione, lì il diavolo viene e ti dà un colpo, dice, ah, tu spingi di là, ti spingo anch'io e cadi per terra. Cioè, amerai quella moglie, quel marito troppo e prende il posto di Dio, diventa l'idolo. E allora lì viene il divorzio, perché quando quel marito, quella moglie che tu lo hai idolatrata, dice, caspita, ma come? Come hai potuto far questo? Un adulterio, disgraziato. E invece lui o lei si pente. Ma no, non lo perdona, perché tu questo non dovevi fare, addio. E doveva perdonarlo, si è pentito. Ma non adulterio, ma è un'altra cosa. Divorzio. Troppo amore verso un marito e una moglie porta al divorzio. Perché? Perché lo hai messo al posto di Dio, e Dio è un Dio geloso. Allora Dio cosa fa? Toglie l'unzione e patapumfete. Permette a quel marito o la moglie di fare uno sbagli, che non deve essere per forza sbagli sessuali, possono essere testa dura, orgoglio, superbia, mancanza d'amore, problemi sessuali, problemi di egoismo, qualunque cosa. Ma come? Io ti ho amata con tutto me stesso. Bravo, l'hai messo a posto di Dio, infatti. Dio ha tolto la sua unzione come con re Saul, e Saul si è trovato come una gallina spennacchiata, senza unzione. Primo Samuele 16, uno spirito cattivo mandato da Dio lo affliggeva. Primo Samuele 16, mandato da Dio, linguaggio Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, linguaggio cambia, che Dio permette. Quindi devi sistemare poi i linguaggi.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Quindi questi, mi ricordo, questi fratellini super dolcissimi, più dolci di me, che non, oddio, non ho detto niente, non è mica difficile. Vabbè, cioè hanno scoperto e devono abbandonare, rinnegare se stessi.
Ma anche per me è stato uno shock questo, perché sapevo che per essere discepolo abbandoni il mondo, e l'ho fatto, ero contenta, ero felice.
Ma non avevi abbandonato te stessa?
No.
Ricordo, ci è voluto...
No, e ancora ci vuole, tutta la vita ci vuole per abbandonare
te stessa. Sì, ma perlomeno adesso...
Sì, fai progressi.
Ti sei dato una calmata.
Sì. Sì, vedi progressi, vedi miglioramenti, però è una cosa continua che non...
Cioè, dopo un po' il pugile si abitua a prendere il cazzotto in faccia. Si abita un po', occhio nero, occhio blu, dopo un po', sai, i pugili che escono dal ring con un occhio chiuso, sì, come una finestra chiusa.
Ma ancora li riceve.
Cioè, non è che non ti abituerai mai, ma perlomeno, però se prenderesti uno sganassone così, magari la prima volta come io, che mi hanno messo sul ring la prima volta e mi ha dato 4 pugni nello stomaco, mi hanno steso, non era molto educato quello lì, Mi ha dato dei anello stoppata, pum pum, mi ha steso. Non poteva neanche respirare.
Gosh.
E da qui muoio. Tranquillo, alzati in piedi, ce ne sono ancora. Capito? Anche per questo motivo che la mia carriera non è durata mica tanto. Qui è arrivato il momento di cambiare sport.
You lost vision.
Ce ne ho abbastanza di pugni in faccia. Neanche il naso mi hanno fatto in tempo a rompermi. Sai che di solito ti rompono il naso,
sì,
no? Apposta.
Sì.
Capito, di sangue, tutto. Però se non ti rompono il naso vai sul ring, buonanotte. Grazie a Dio il naso ce l'ho ancora diritto qua. Capito? Va bene, almeno quello mi è rimasto, eh. Va bene, quindi non so se avete preso nota, se per caso qualcuno è sfuggito. Ciao Adriano, ciao Deborah, ciao là. Capito? Va bene, Dora, mi pare che una volta Dora ci ha raccontato, Dora, ti ricordi che tu eri disperatissima per uscire dal mondo, dalla famiglia, tuoi genitori divorziati, piangevi per poter venire a fare missionaria, però dopo hai scoperto che... Ma puoi venire verso qua, per cortesia, che il mio microfono non è che arriva fino a là.
Da
dopo ho scoperto che devo abbandonare me stessa per poter essere veramente una discepola di Gesù. Non solo abbandonare le cose che non ho fatto fatica a abbandonare, le cose negative.
Quindi abbandonare anche te stessa, non era solo abbandonare il diavolo, gli atei, tua madre era atea, tua madre sì, leader sì. Di comunisti, un'intellettualona, eccetera. Insegnante di scuola, si salvi chi può. E insegnava anche al marito, a tuo padre, insegnava anche. E ad un certo punto lui diceva, basta, non ce la faccio più.
Sì.
Però dopo tu l'hai guidata a Gesù, gloria a Dio, si è salvata, adesso scrive libri per Gesù. E quindi sì. Poi hai scoperto comunque che quando ti sei unita alla comunità c'era ancora qualche cosina che devi abbandonare.
Sì, mi ricordo.
Sottometterti allo Spirito di Dio, sì. Ubbidire al Signore, ubbidire alle Scritture, che i fratelli ti davano.
Mi ricordo che più o meno 2 mesi dopo che mi sono unita, ho detto, wow, adesso sono una discepola, adesso ho abbandonato tutto per Gesù, gloria a Dio, sono arrivata.
Facile.
Mi hanno chiamato i fratelli in una stanza e mi hanno detto, vogliamo pregare un po' con te perché vogliamo condividere, hai bisogno di imparare un po' di lezioni riguardo all'umiltà, perché hai un po' più, you have too much pride.
Diciamo un pochino di orgoglio.
E io mi ricordo, li guardavo e dicevo, orgoglio? Ma cosa
io
c'è?
Orgoglio? Adesso non so neanche cos'è l'orgoglio. Io la più umile del quartiere.
Io c'ho il microfono.
Scusa, è una deformazione professionale.
Critica.
Ti prego.
Allora, ho detto, cos'è l'orgoglio? Neanche sapevo il concetto dell'orgoglio. Cosa significa orgoglio, umiltà? E i fratelli mi hanno spiegato, sai, l'orgoglio è come tu ti comporti adesso, hai bisogno di umiltà.
Quanti anni avevi? 18?
18, sì. Allora ho cominciato a capire cosa significa rinunciare a te stesso, essere veramente un discepolo. E sto ancora imparando. Che Dio mi aiuti.
No, ma Dio ti benedica, hai fatto progressi. Perché se no dovevamo scappare tutti qua.
Hai fatto progressi, allora almeno capisci cosa significa orgoglio adesso.
Guarda, come disse quell'uomo, Dio mi aiuti quando i miei amici hanno torto, ma Dio aiuti loro quando ho ragione.
No, ma è vero. È vero.
È scappata. Gloria nella stanza attigua sta traducendo, sta traducendo in inglese per i ragazzi. Che dolcissimo, che abbiamo qui dei fratelli e sorelle che sono un pezzo di zucchero. Alleluia, ma non siamo perfetti, per l'amor di Dio, qua zucchero a volte è un po' amarognolo. Va bene, gloria al Signore, grazie, grazie Dora, lodi al Signore. Quindi oggi stiamo parlando un pochettino sul tema di Luca 14,33, abbandonare tutto. Ma cosa vuol dire abbandonare tutto? Non è la predichiera della domenica, come suona bene, sono d'accordo, fallo adesso, fallo. Facciamolo.
Perché questa è la chiave per ricevere più unzione e avere più frutti e vedere più diavoli sconfitti.
Amen. Ma è l'unico modo. Va bene? E infatti Gesù ha detto, come fai tu con andare contro uno che arriva con 20.000 soldati e tu ce n'hai solo 10.000? Come fai a far così? Qui non sto parlando di miracoli, che Dio non ha problemi con quello. Come fai con una torre e poi non la finisci?
Sì.
E come si va a finire la torre e vincere 20.000 nel nome di Gesù? Luca 14,33. Così chiunque, Gesù continua, chiunque di voi che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo.
Sì.
Le folle lo seguivano, lo seguivano, diceva siete troppi, guarda, vai Luca 14,20, 25.
Ok. Luca 14.
Che problema di Gesù, che tutti volevano, virgolette, essere discepoli. Uè, quei miracoli, si mangia il pane, i pesci, il pesce fritto, arrosto, la brace, gratis, le pagnotte ci sono, i miracoli non mancano, io voglio essere un discepolo. E caspita, qui non c'è niente da perdere, tutto da guadagnare. E allora, cosa dice il 25?
Luca 14, 25. Or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse...
Capito? Molta gente lo seguiva. Il sogno di ogni predicatore. Dice, cosa? Gesù doveva dire, Pietro, Giovanni, venite qua, forza! Di corso costruiamo il Duomo di Milano. Ma, signore, siamo in Israele, non ti preoccupare. Facciamo la basilica di San Pietro. Ma, signore, non sono ancora stato crocifisso a Roma. Tranquillo, vedi quanta gente che c'è. Pietro, siamo arrivati. Qualche libro, li vendiamo a 20 euro ciascuno. No. Gli mettiamo anche l'autografo. Ha detto così?
No.
Allora, ripeti 25 a 26 prima che ti interrompo.
Luca 14, 25. Or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Hai capito? E poi continua raccontando, la torre non può finire, i 20.000 non li puoi vincere, se non abbandoni tutto, anche te stesso. Dice odiare padre, la madre, la moglie, i figli. Ma Gesù, ma sei sicuro che è il Vangelo questo qua? A me le predichiere della domenica scaldapan, che queste cose non me le hanno mai insegnate. Ma controlla se questo è vero Gesù. Questo non è Gesù che i papi ci predicano, che ama tutti, anche non cristiani, tutti nella zuppa, tutti in cielo arrivano, anche i pedofili, tutti dentro. Tranquilli pedofili, arriverete anche voi, Dio amore. Invece Gesù viene e subito sfronda le fronde, subito taglia le siepi, le spine, tutto, e dice: volete seguirmi? Tutte le masse, le folle con le pagnotte in mano, alzando le pagnotte. Sì! E Gesù dice: non potete se prima andate a odiare tutti quelli che... E adesso spieghiamo la scrittura, che nelle chiese non è che la spiegano molto questa. Se non odi padre, madre, fratello Giuseppe, sorella Angela, chiunque ti possa bloccare da essere discepolo. Ma quando tu hai messo tutto sull'altare, l'Isacco 1, l'Isacco 2, l'Isacco 3, tutto sull'altare, ecco che il Signore ti ridarà quelli buoni, però non quelli sbagliati. Mm-hmm. Se c'è qualche virgoletto Isacco che non crede, non te lo ridarà. Però se un Isacco decide di seguire Abramo, quello sì. Quindi, se tu dai tutto al Signore, sei sicuro, io l'ho fatto 47 anni fa, ho dato tutto, soldi, tutto, vestiario, tutto. Va bene? E da allora tutto quello che ho ricevuto era da Dio. Quindi, dice, abbandonare tutto, ma guarda, io lo fai una volta nella vita, sono 47 anni che adesso, però ricevo adesso le offerte, questo, quell'altro. Però c'è adesso un momento che dai tutto. Va bene, se vuoi essere discepolo, 100% questo. Non sto dicendo che dovete farlo, questo è solo per i discepoli, diciamo così. Vedi Atti 2, Atti 4, io lo spiego. Però, diciamo, questo insegna la Bibbia, va bene? Quindi abbandonare tutto e poi pregare, confidare in Dio che ti darà quello che è buono per te, quello che è buono per noi. Mm-hmm. Io l'ho fatto tutti questi anni e devo dire che ha funzionato.
Amen.
Quello che Dio mi ha ridato è stato benedetto. Senza spiriti, come li chiamiamo, autostoppisti, dal maligno. Cos'è? Quando tu ricevi dei soldi c'è un diavolo attaccato che fa l'autostop. Insieme a quei soldi arriva l'amore del denaro.
Sì.
Capito? Tu ti sposi una donna del mondo e c'è un diavolo che fa autostop, una donna, un uomo, quello che è, che ti porta, prima o poi, prima che te ne accorgi, sei a Sodoma, grazie a questa donna, a quest'uomo, che il Signore lo amava solamente scaldando le panche, ma quando c'è da andare in una croce, no, cosa c'entra? Io, il mio talento è scaldare le panche, mica andare in croce. Quindi alla croce devi passarci prima, non dopo. Andiamo a Matteo 4, guarda.
Amen. Sì.
Abramo ha messo suo figlio sull'altare. I discepoli hanno lasciato tutto, proprio tutto. E Matteo 4, 18 a 22, devi andare.
Matteo 4, 18. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo loro padre rassettavano le reti. Egli chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono.
Alleluia.
Wow.
Alleluia.
Subito,
gloria.
Lasciando subito. Non pensando per 3 anni, a cosa faccio? Lascio mio padre.
Questa gente
subito.
Che era matura, Dio aveva parlato con questa gente, preparati. Come quando tu hai ricevuto Gesù un anno fa, 10 anni fa, ti preparava e quando arrivò l'uomo di Dio, ha detto sì, io prendo Gesù. Ecco, eri maturo. Il discepolato, sposa di Cristo, è lo stesso. Questi erano pronti nello spirito, quando arrivò lo sposo, Gesù, la sposa, la chiesa sposa, i discepoli dissero sì. Va bene? Il regno di Dio non funziona come il mondo che passa. Il mondo, cosa insegna il mondo nelle sue scuole? Più arraffi, più abbranchi, più accumuli,
sì.
Più sei benedetto. Questo
sì.
Insegna la scuola.
Sì, sì, sì.
Questa è la matematica del diavolo. Prendi, accumula, arraffa. Invece Dio, vai Luca 6, 38, guarda. Dice esattamente il contrario, va bene? Cosa dice?
Luca 6, 38. Date e vi sarà dato, vi sarà versato in seno buona misura,
pigiata,
scossa,
traboccante,
perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Quindi Dio è un metro di misura. Non è mica vero che Dio ama tutti allo stesso modo. Non ama il diavolo come i suoi figli. Non ama la zizzania come il buon seme. Non è vero. No, non è così. Cos'è Salmo 139? Mi pare che dice non odio io quelli che ti odiano. Io li odio quelli che ti odiano, Dio. Con un odio perfetto c'è un momento di odiare. Il peccato, i peccatori che non vogliono pentirsi, dice guarda, il Signore ti manda all'inferno se tu non ti penti prima di morire. C'è il momento di odiare il peccato e sono sicuro che Dio non ama quelli che preferiscono il peccato a Lui.
Mm-hmm.
Bene, quindi con lo stesso metro di misura che noi misuriamo ci sarà rimisurato. Non è vero che Dio solamente perdona. Se noi non perdoniamo, Dio ci misura e non ci perdona noi. Matteo 18, 21 fino alla fine. Matteo 18, dal 21 fino alla fine, dice se tu non perdoni, non sarai perdonato. Queste sono prediche cretine. Sono prediche stupide. Va bene, andare in giro a dire che Dio perdona tutti e tutti. Ma Dio non è mica un fesso, scusa, che perdona tutti e tutti. Ha detto Gesù, Matteo 23, ai religiosi che poi l'avrebbero fatto crocifiggere. Fa come sfuggirete voi all'inferno, al lago di fuoco? In nessun modo. Come fa Dio ama tutti allo stesso modo? Ma sono bugie. Va bene?
Sì. Quindi se vuoi avere più potenza
grazie,
in Cristo,
Gesù.
Dice date e vi sarà dato.
Grazie,
se vuoi avere
Signore.
Più potenza, if you want more of Jesus in your life, you must give him more of yourself.
Se vuoi di più di che Gesù cresca nella tua vita, devi?
Dare più di te stesso.
Devi dare più di te stesso. Alleluia. E con lo stesso metro di misura e abbandonando, va bene, quello che è abbandonare le cose sbagliate, va bene, e rinunciando, va bene, alle cose sbagliate, va bene, con questo metro di misura, abbandonando il male, a prenderci al bene, appunto dice Luca 14:33 ognuno di voi che ne rinuncia a tutto quello che hanno può essere mio discepolo. Finché non abbiamo abbandonato tutto non sapremo mai cosa stiamo amando che non è Cristo. Nella nostra vita ci sono decine, centinaia di cose che amiamo che non sono del Signore, che Gesù non le avrebbe amate. Noi qual è la misura? Abbandona tutto e poi vedrai. Se è sposato, abbandona nel tuo cuore il matrimonio e l'indomani vedrai che le cose saranno benedette in una direzione ma non benedette in un'altra. Quindi finché non abbiamo abbandonato tutto non sapremo mai se stiamo amando le cose del Signore o no. Quindi la storia di uomini, di veri uomini e donne di Dio è una storia fatta di cosa? Fatta di abbandoni, fatta di rinunce.
Sacrifici.
Sacrifici. Lottare contro il nemico. Quindi lottare da una parte contro il nemico, ma arrendersi dall'altra parte a Dio. E qui attenzione alla differenza di non lottare contro Dio e rendersi al diavolo. E questo, la differenza si capisce solo studiando la parola, meditando la parola, dandoci al Signore. Va bene? E questo spesso vuol dire che dovremo in un modo o nell'altro separarci, astenerci da cosa? Dalle cose che amiamo, ma dalle cose che non stanno glorificando Dio, va bene? Quindi separarci, come si fa a sapere? Se non abbandoni tutto non lo potrai mai sapere. Non potrei mai sapere, per questa gente si scoraggia, sono depressi, divorziano e questo. Avevano messo l'amore in un po' una persona sbagliata, che non è che tutti i divorzi sono sbagliati. Ha detto Gesù in Matteo 5, ci sono dei casi che è giusto il divorzio, capito? Per esempio in caso di adulterio. Sì, tu la perdoni, ma se quella non vuole perdono e vuole continuare a fare l'adulterio, allora Gesù dice puoi abbandonare, c'è anche il momento per quello. Un altro problema grosso, come dice Geremia 17, parla della nostra mente, del nostro cuore, che sta sempre rimugina su qualcosa, i soggetti, i temi preferiti che io amo,
sì.
Le cose del mondo.
Sì,
e
sì.
Geremia 17:9, ce l'hai 17:9?
Sì, Geremia 17:9.
Un verso che tutti conoscete.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo?
Tu non puoi sposarti, cioè fare delle scelte in base al tuo cuore. Lo sento nel cuore, ma tu quello che senti nel cuore a me non interessa e Dio ancora meno di me. Perché? Perché il cuore è insanabilmente maligno. Va bene? È solo Cristo che può rigenerarlo.
Sì.
Se ogni giorno andiamo da Lui, in meditazione, in preghiera, non parlo di rosari qua. Va bene, parlo della sposa che parla allo sposo. Vi addormentate la sera, fratelli e fratelline e sorelline, parlando a Gesù? Gli parlate ad alta voce? Ma io dormo con mia moglie, mio marito, come faccio? Quello pensa che do i numeri? Puoi sussurrare? Questo è un vantaggio dei singoli, possono tranquillamente fare discorsi quanto vogliono. Va bene, puoi sussurrare? Va bene. E allora, se vogliamo cosa? Se vogliamo che il regno di Dio cresca, dove? Dov'è che deve crescere? Dentro di noi, qui e adesso. Dobbiamo abbandonare, o almeno cercare di abbandonare tutto ciò che è negativo, tutto ciò che è contro Dio, e che il mondo è abituato, la nostra mente carnale, nelle scuole, all'asilo, alla prima elementare, alla seconda, al liceo, all'università, la televisione, i media, e tutte queste cose insieme programma la nostra mente carnale ad amare il mondo, a cercare il mondo, a diventare depresso se non hai soldi, se non c'hai quella donna, quella macchina, quella casa. Ehi, fratello, guarda Gesù che non c'è niente di tutto questo, va bene? Quindi dobbiamo abbandonare o almeno cercare di abbandonare. Va bene, non importa se siamo peccatori, l'importante è che cerchiamo di non esserlo. Va bene, adesso andate in internet a dire, fratello Giuseppe ha detto che va bene, se per non stai a ritagliare mezza parola, leggete tutto il contesto. Sto parlando alla cara Zizania, che sono in internet, non fanno nient'altro che criticarmi, qualcuno. Non avete niente da fare voi tutta la vita. E questi non vanno a evangelizzare, c'è tutto il tempo che vogliono. Si parla dei religiosi. Ma grazie a Dio per le pecore, amen. Allora, l'importante è che cercate di non peccare. E poi peccherete, sì, certo. Perché il diavolo vi fa peccare. Ma voi non volete, è tutto bene allora. Allora, dobbiamo cambiare la mente. Non lasciate che la mente controlli a voi, il cervello controlli il corpo. Questo è nel mondo animale. Che il mondo dice che noi saremmo animali, papà la gorilla. No, non è vero niente. Noi abbiamo un'altra mente, non siamo animali. Siamo fatti a immagine di Dio, abbiamo la mente dello spirito, nato di nuovo, che deve controllare la mente carnale. Tu, mente carnazza, mente carnale, tu non mi puoi controllare. Io controllo te. Io chi è io? Lo spirito di Dio, il nato di nuovo, la mente dello spirito. E poi quando la mente è rilassata, per questo che a volte ci sono anche fratelli che sono salvati facciamo anche Skype con loro, a mia liberazione, perché sono oppressi, non riescono a dormire. Quando mi viene la sera vorrei che fosse mattina, sveglio la mattina vorrei che fosse sera. Va bene, perché sono ossessi, oppressi. Perché? Perché il diavolo c'ha la mano solamente carnale. Come mai? È perché non l'avete sgridato, non l'avete mandato all'inferno, non vi siete impuntati e comandato di andarsene. Oggi comanderemo le malattie di andarsene. Preparatevi. Va bene, Gesù mi parlava sulla guarigione ieri, adesso voglio condividerlo con voi. Parleremo anche di quello. Allora, il mondo ha abituato la nostra mente carnale contro Dio, contro il mondo. Cioè, come fa il mondo? Come ha fatto il diavolo a mettere il mondo contro Dio? Facilissimo. Va bene, ha messo su dei pupazzi in certe religioni, le vestite con le croce attaccate al collo, e dice: questo è Dio. Guarda questo pedofilo, guarda questo ipocrita, guarda questo politico vestito da religioso. Questo è Dio. Allora non voglio Dio. E qui subentriamo noi, diciamo: attenzione! Attenzione a una cosa. Dio non è religione. È denaro falso, dalla tipografia falsa, non è la banconota vera. Religione è la banconota falsa. Ci sono piene di pecorelle ignare, dolcissime, che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Non sanno distinguere neanche il protestantesimo e il cattolicesimo, che sono tutti e due fuori binario, da Cristo. E allora, se vogliamo che Gesù cresca in noi, dobbiamo lavare, pulire, mettere nella lavatrice la nostra mente carnale, lavatrice che si chiama parola, che si chiama libretto di memorizzazione, che si chiama ogni giorno memorizzare, ripassare le scritture. Ma io non ho memoria, ma puoi ripassarle? O benedetto, o benedetta e benedetti. Potete ripassarle? Guai svegliarsi la mattina senza andare da Gesù, perché il diavolo è lì che ti aspetta. E lì dico: oh, sta arrivando presto, demoni, preparatevi, arriva il fessacchiotto. E quello va a farsi il caffè, poi va questo, quell'altro, e Gesù poi pregheremo più tardi. E hai perso un momento magico. Alla mattina, prima che respiri, prima che apri gli occhi, per modo di dire, dico, che ogni parola, stare attento, mi criticano, io sbaglio a starnutire, ho falso profeta, stare attento. Capito? La mattina appena ti svegli vai da Gesù, pensa al Signore, parlagli. Amen. Io sono svegliato stamattina, mi sono messo l'auricolare, canti cristiani. Ascoltavo Salmo 139, acqua fresca per una zucca dura, bellissimo. E poi sai cosa ho ascoltato?
No.
Radio Blast. Ma perché ascolto anche le mie prediche, capito? No, tante cose io non le sapevo, capito? Cioè, al momento Dio mi dice cose che io non ho mai saputo e le ascolto e dico: bene, bravo, fate Giuseppe. Fate Giuseppe dice: ok.
Ma è giusto, anche questo messaggio adesso che stiamo dando, questo serve a me, io ho bisogno di imparare come abbandonare me stessa. È giusto che dobbiamo ascoltare questi messaggi?
Sì, ma anche io li ascolto ogni tanto. Sì, veramente. Sì. Io vorrei abbonarmi, cosa devo fare?
E devi scrivere un'email.
Mi dà l'indirizzo che mi mandi questo Bibbia per fare qualcosa.
Sì.
Va bene, allora, dopo che abbiamo dato una sguazzata, una pulita, una ramazzata e una sciacquata al nostro cervello, che è il posto meno la cosa meno lavata del nostro corpo, va bene, come? Con l'addestramento tutti i giorni, sottomettendosi a Gesù tutti i giorni, adorandolo, benedicendolo, inginocchiandosi, cercando sempre, quando è possibile, un angolino solitario per pregare, parlargli, lontano dalle radio, lontano dalle... Capito? E allora... A quel punto possiamo dire, vai a 2 Corinzi 10, verso 5. A quel punto, quando abbiamo sistemato la capocchia, che finalmente la testa si è calmata un po', allora possiamo, facendo prigioniero, dice?
2 Corinzi 10, 5. Facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo.
Va bene. Quindi, facendo prigioniero ogni pensiero, rendendolo ubbidiente a Cristo.
Amen, amen. Dio ci aiuti.
Quindi, questa è una cosa sulla quale io ho pregato per anni. Anni ho pregato su questo. Alla fine Dio mi ha dato un regalo che abbiamo dato a tutti voi. Va bene? Io, cos'è tutta la vita che ho pregato? Io ho pregato per un corso biblico, profetico, come quello che Dio ci ha dato. e quando l'ho fatto veniva così veloce che a malapena riuscivo a registrarlo, va bene, e poi l'ho sparso naturalmente internet qua e là, e poi l'abbiamo rimesso insieme, va bene, con l'aiuto di Angela, di la Benedica, abbiamo messo uno di qua, l'altro di là, e adesso abbiamo questo libro di 5-6 mesi, c'è dentro tutto. Uh-huh. L'Apocalisse è spiegata scrittura per scrittura, tutti i passi, il tempo della fine, sì. Libro di Daniele, secondo sì, testo francese, sì, sì. Apocalisse, eccetera, Matteo 24, è tutto lì. Va bene, questo qui è sempre stato il mio sogno, avere una cosa così che uno, poi in audio oggi, anche se uno è che so, non ci vede, non sa leggere, è vecchio come me, cioè, mentre cammini, mentre vai in giro a lavorare, guidi la macchina, lavori a pagamento, lavori col tuo salario, ascolti radio, sì, ti sì, pagano sì, sì. Per fare corso biblico, non è mica male, no?
Sì, perché una sorella ha scritto oggi che non riesco più a pulire la casa senza ascoltare voi, solo ascoltando riesce a pulire. Quindi è vero, in audio è un vantaggio.
Sì, sì, veramente. Grazie Signore. Va bene, allora è veramente lavorare molto sulla mente, lavorare sulla mente. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Quindi, dolci fratelli, e il diavolo manda sempre i suoi spiritelli, va bene, che persisteranno a disturbarci. Va bene, e quindi aspettatevi che anche dopo che siete discepoli, 100%, va bene, i diavoli verranno ancora a cercare di... Ti disturbano ancora, ti attacca ancora il diavolo, Angela?
Sì, sì,
sì. Ti dà ancora problemi o sei arrivato al punto che sei perfetta?
No, no, ci dà ancora problemi di persecuzioni, di pensieri sbagliati, di desideri sbagliati, ma tante cose.
Amen, amen.
Anche malattie.
Certamente. Andiamo così a combatterci. Noi siamo nella stessa barca, fratelli, che siete voi. Non è perché noi siamo qui nel giardino dell'Eden. Qui combattiamo gli stessi diavoli che combattete voi. Anzi, ne abbiamo di più grossi, perché siccome qui dobbiamo nutrire migliaia di pecore, ci sono arcidemoni, arcangeli dal male, principati che ci combattono. Vi assicuro. Mm-hmm. Travestiti anche da falsi fratelli, sono arrivati qua, grazie a Dio per quelli veri. Sono arrivati anche dei fratelli buoni.
Sì.
E sono arrivati anche dalla zizzania, quindi... È stata dura qui, è stato tutto combattere, bugie contro bugie, sono andati in Italia, internet a dire questo, là, da, da. E dove sono? Dove sono i loro frutti? Dove che sono? Cosa hanno combinato questi bugiardi? Ma grazie a Dio per la stragrande maggioranza di fratelli dolci e pecorelli, amen.
Amen.
Quindi voglio dire, quando i spiritelli del nemico vengono a assillarvi, opprimervi, disturbarvi, noi dobbiamo essere più persistenti di loro, dobbiamo sgridarli, cacciarli nell'abisso e sigillare tutto con il nostro amore per il Signore. Sigillarlo con la lode al Signore e con tutto il nostro cuore. Continuare fino a vittoria, perché sarà vittoria. Perché? Perché Gesù lo ha promesso. Luca 10:19, cosa dice? Vi date a memoria, vi date il potere di camminare sopra serpenti
e scorpioni e su tutta la potenza del nemico.
Scorpioni, coccodrilli spirituali, ragnacci, vedove nere del diavolo, tutta la potenza del nemico, scarafaggi, e dice nulla potrà?
Nulla potrà farvi del male.
Ecco, pensate queste cose, fratelli, non pensate al mondo. È logico che se guarda la televisione in continuazione penserà alle cretinate che ti dicono, mm-hmm. le bugie che ti dicono,
sì, sì.
Perché prendono la verità, perché è vero, se c'è un incidente, è vero, c'è il coronavirus, è vero, però alla fine ti scoraggiano queste cose. Invece noi c'è il coronavirus, ah, grazie a Gesù possiamo esercitare la nostra fede e guarire, e molti sono guariti di coronavirus, ci hanno scritto, mi pregato, sono guariti, va bene, c'è uno che guarisce di cancro, vuoi che non guarisce di coronavirus. Prende il coronavirus e la rimanda al diavolo, che se la tenga a lui, appartiene a lui. Quindi meditiamo su queste verità e non rimuginiamo nel cuore scoraggiamenti. Non meditiamo sulle bugie, se no ci permetteremo al diavolo di scoraggiarci. Oh, alleluia.
Amen. Grazie,
guarda, signora. Io volevo dire, io sono stato battezzato nello Spirito Santo e lì è cominciato il bello. Ero in una strada, anzi ero in una piazza a Londra, si chiama Trafalgar Square. È interessante questa che il Signore mi ha lo Spirito Santo in quella piazza, capito? Trafalgar era una delle più, era una delle più importanti battaglie mai combattute nel mondo, da che mondo è mondo.
Perché?
E lei ha fermato Napoleone. È stato una delle due, le due battaglie principali che hanno fermato Napoleone. Una tra Trafalgar Square e l'altro è stato Waterloo. E quindi grandissime, Napoleone date, si è unito con gli spagnoli, l'armata spagnola e quella francese, insieme 33 navi ha messo insieme. Le 33 navi più potenti del mondo da guerra, gli inglesi ne avevano solo 27. E proprio su questa piazza il Signore mi ha guidato a ricevere lo Spirito Santo. Cristiani non denominational, evangelizzati, lì ho ricevuto lo Spirito Santo, poi dopo un po' di tempo sono andato in Italia. Insomma, Trafalgar è stata una battaglia da studiare, ci sono stati documentari bellissimi, interessantissimi, di Nelson. E in questa battaglia ci fu la domanda, fece la domanda ai francesi, chiesero ai francesi che avevano perso in questa battaglia nel 1805, gli chiesero perché avete perso. Eppure la flotta inglese è solo 27 contro l'armada ispano spagnola e francese di 33. E i francesi diedero questa risposta: abbiamo perso perché non è che gli inglesi erano superiori, infatti loro avevano 33 navi di più degli inglesi, ma abbiamo perso perché gli inglesi continuavano a combattere. E piano piano hanno cominciato ad affondare le navi delle franco-ispanici. Quindi, e poi sappiamo che le cose si misero molto male per gli francesi e spagnoli. Il comandante era l'ammiraglio, un ammiraglio che aveva 47 anni quel tempo, si chiamava Nelson, Orazio Nelson, ho detto. E lui però muore in battaglia per via di un cecchino. I francesi mettevano i cecchini per ammazzare le persone.
Cos'è un cecchino?
I franchi tiratori, i cecchini, sono sniper in inglese.
Ah, ok.
Sniper. E quindi l'ammiraglio Nelson viene colpito da una pallottola e dopo mezz'ora muore, però dopo aver appreso della vittoria, però. Quindi è un simbolo Nelson, che era disposto a morire ma non arrendersi. Infatti dopo che lui fu colpito a morte, la sua flotta continuò a combattere, non è che si scoraggiò perché Nelson stava morendo. E continuarono a combattere. Infatti io sono stato in Inghilterra 3 anni e mezzo, gli inglesi sono duri, gli inglesi, sono molto, quando, come dire, single-hearted, sono... Quando vogliono fare una cosa la fanno a cuore pieno, giusto o sbagliata. Infatti sono secoli e secoli che gli inglesi non perdono una battaglia. Hanno perso piccole battaglie con Napoleone, però le principali hanno perso ad Austerlitz, però hanno vinto Waterloo, quindi hanno perso una battaglia, ma hanno vinto la guerra. E quindi praticamente, io volevo parlare di questa battaglia tra Trafalgar, c'ho qui dei numeri, i numeri delle perdite approssimative, vuoi sentirle?
Sì.
Perché è interessante. I britannici ebbero 1650 circa uccisi o feriti. Poi dipende un po' che libro storico leggi, cioè, se uno dice una cosa la dice un'altra, però più o meno tutti combaciano, no?
Sì.
Quindi 1650 uccisi o feriti britannici, e però i franco-spagnoli presero una batosta. Quindi erano... 4.400 morti e 2.500 feriti, quindi andiamo verso i 7.000 contro 1.600. In più persero 20.000 prigionieri agli inglesi, persero 22 navi, okay, mi pare che 19 navi furono catturate, quindi usate dagli inglesi. Da parte dei britannici non persero nessuna nave.
Wow!
Vabbè, e qui appunto
avevano meno navi i francesi,
sì. Però cioè i britannici, io sono stato in Inghilterra, sono stato in Francia, il carattere del francese e del britannico è molto diverso. Abbiamo visto nella seconda guerra mondiale come i francesi hanno fatto fiasco, e invece gli inglesi hanno sempre vinto, nonostante Hitler fosse più più potente. C'è anche da dire che l'Inghilterra aveva la regina Vittoria, che ha regnato 50 anni circa, 50-60 anni ha regnato, una cosa così. E la regina Vittoria, che era una grandissima, fortissima cristiana. E quindi Dio, fin quando lei era la regina, Dio benediceva, come si dice, il sole non tramontava sulla bandiera inglese. Avevano colonie che andavano dal Canada agli Stati Uniti fino all'Australia, alla Cina, eccetera. E va bene, allora quindi Dio benedì l'Inghilterra, cioè, tra tutti quanti, non è che l'Inghilterra erano tutti cristiani, c'erano anche le capre anche lì, però tra tutti quanti non andavano in giro come Napoleone a far morire milioni di persone perché lui voleva napoleonizzare tutto il mondo. Infatti in Svizzera c'è una città in Svizzera, una città che a metà della città passa una strada che divide gli edifici, no? E da una parte parlano francese, dall'altra parte parlano tedesco. Perché io ho chiesto quando ero lì in Svizzera, che ho lavorato in Svizzera francese, e mi dicevano perché fino a quella strada lì arrivarono le truppe di Napoleone. E quindi in quella parte di Svizzera, cantone di Losanna, canton Vaud, e qui in quella parte di Svizzera parlano francese, fino a lì. Interessante, no?
Sì, sì.
Grazie Signore. Quindi volevo usare questo esempio della battaglia di Trafalgar, e guarda caso è lì che io ho combattuto il diavolo e l'ho vinto con l'aiuto di fratelli cristiani, e ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e sono esploso. Sono esploso di bello, non di brutto. Mm-hmm. Va bene, e gloria a Dio. Perché le avversità, fratello, che tu avrai in questa tua vita, le apparenze che ti si presenteranno contrario, l'esercito del nemico, i numeri avversi, sono di solito a nostro favore o sfavore?
Sfavore.
Sto parlando delle forze del nemico contro di noi. I Golia sono sempre di più e più grandi. Mm-hmm. E noi, virgolette, sì, Davide, sì, siamo qui con una fionda. Mm-hmm. Bene. Le apparenze contrarie, gli eserciti dei nemici, sono di solito sempre stati a sfavore di ogni esercito di Dio, Israele, di solito, di ogni uomo di Dio. Quando sono andati a conquistare Canaan, i cananei erano più numerosi, più potenti e tutto. Israele ha potuto vincere uno alla volta, come a Roma, Eurazi e Curiazi, uno alla volta. Va bene. E quando non ce la facevano, Dio dice che lanciava pietra dal cielo per distruggere i nemici. Quindi ogni uomo di Dio ha sempre avuto avversità e l'esercito sempre più numeroso. E quando a volte Dio aveva un esercito numeroso, come Gedeone 32.000 aveva, però doveva combattere contro più di 100.000 madianiti. E Dio gli ha detto, Giudici capitolo 7, Dio ha detto a Gedeone, quelli che tu hai, 32.000, sono troppi paragonati a 100.000 madianiti. Perché voi direte poi la vostra forza via. Quindi vai lì e digli chi non ha coraggio di combattere se ne vada. E 22.000 se ne andarono, rimasero 10.000. E gli dice, sono ancora troppi. Quindi Dio, se non è in inferiorità, crea le cose in modo che l'inferiorità sia palese, aumenti, sia evidente. Perché? Perché nessuna carne si gloria della sua presenza. Perché non lo leggiamo, vai, Giudici 7?
Okay.
Lo leggiamo o lo saltiamo?
Lo leggiamo.
Lo leggiamo?
Sì.
Giudici 7, 2 al 7.
Giudici 7, 2 a 7. Il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è stata la mia mano a salvarmi. Fai dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua, dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò questo vada con te, andrà con te. Quello del quale ti dirò questo non vada con te, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte. Così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua, portandosela alla bocca nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua.
Quindi questa è matematica fuori di questo mondo.
E non ha senso.
E non ha senso. Dov'è il generale che se c'ha 32.000 soldati contro un nemico che ce n'ha più di 100.000? Perché in Giudici capitolo 6 dice che i Madianiti erano numerosi come le cavallette.
Ahia.
Va bene. Qual è un generale che manda via... Quanti che ha mandati via? Sono messi 300 su 32.000? 31.700. È impazzito.
È rimasto con 300.
Gesù ha detto non puoi con 10.000 vincere contro 20.000 in Luca 14. Sta parlando di gente del mondo.
E cosa c'entra come bevono l'acqua? Non ha senso.
Beh no, ha un senso nel senso che cioè tu per bere l'acqua non sei guardingo, non sei allerta, non sei di sentinella, non hai la mano sulla spada e gli occhi intorno vigili a vedere se il nemico viene. Che se ti porti la mano con la mano ti porti l'acqua alla bocca, puoi guardarti intorno. Ma se ti butti giù, va bene, devi buttare lo scudo di qui e la lancia di là, non vedi se il nemico sta arrivando. Non arrivava nessuno, ma Dio ti giudica dall'istinto. Dio giudica i pensieri del cuore, le intenzioni dell'anima. Capisci la... quello che tu desideri nello spirito, Dio ti giudica. E dice Proverbi, anche un bambino da vedere nella sua giovinezza se da grande che strada farà. Per questo è importante educare, addestrare, evangelizzare i nostri figli da piccoli. Mm-hmm. E così rimasero 300. Questo è il modo di operare di Dio. Quindi, in conclusione, se a volte la nostra fede sembra non funzionare, è perché il nostro cuore è diviso da Dio, capisci? È diviso metà cuore con Dio e metà cuore col mondo. Andiamo a Giacomo 1.
Sì, sì, sì.
Il cuore diviso. Il nostro amore per Dio e il nostro amore per il mondo. Cioè siamo adulteri nel cuore, per questo che Dio chiamò Israele e Gesù chiamò i farisei, generazione adultera. I farisei non erano adulteri nella carne, non era il loro peccato tipico, non è niente affatto. Quindi sta parlando di adulterio spirituale, adulterio nel cuore, quando amiamo e Dio e il mondo. Matteo 6, 24. Non puoi servire due padroni. Va bene. Dio, Giacomo 1, Dio dice in questi casi, Giacomo 1, sei all'otto, senza dubitare.
Senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi, perché a volte preghiamo e non siamo guariti? Perché chiediamo di uscire da una prigione e non riusciamo? Perché siamo di animo doppio. Non siamo discepoli, va bene? Non siamo discepoli. Quando ci sono le persecuzioni, tu vedi nella storia della prima chiesa, i cristiani venivano perseguitati, crocifissi, torturati, uccisi. Erano sempre i mezzi cuori che venivano uccisi per primi. Perché? Perché è così. In una battaglia c'è quello che tiene lo scudo abbassato e quello sarà il primo bersaglio del fuciliere. Quello che trascina la spada o la lancia come una zappa, e quello sarà il primo che sarà attaccato. In uno schieramento, in un corpo d'armata, il nemico cerca sempre se l'ala destra o l'ala sinistra, dov'è che è il punto debole. E lì attacca, sfonda, circonda il nemico, lo prende alle spalle e lo vince. Va bene? Alessandro il Grande faceva così. Con la sua cavalleria andava avanti e indietro, che troveva il punto debole, sfondava e gli... attaccava il nemico alle spalle e vinceva sempre. Quindi cosa fa il nemico? Il diavolo cerca i cristiani mezzo cuore, i cristiani che sono lì a litigare nelle chiese, che si lamentano del pastore, anche i pastori buoni si lamentano. Perché? Perché il pastore è troppo duro, poco amorevole, non ha amore per le pecore, non viene a visitarmi in casa a mangiare con me, non mi ama. Ma quello là magari c'è un sacco di pecore, non può andare a mangiare tutte le sere quante zuppe deve mangiare, va bene? Generale non ha tempo di andare a mangiare con te. Ora naturalmente ci sono i mercenari che non gliene frega niente delle pecore, però ci sono anche quelli che a volte ci scrivono, sono fratelli che ci scrivono e si lamentano dei pastori, e a volte il problema sono loro, i lamentoni, i mormoroni, che capite che ci sono pastori, non troppi, ma ci sono pastori buoni, pastori fedeli, pastori che ti danno la verità, che ti guidano nelle strade a evangelizzare, ti guidano, ti fanno vedere come si fa a raggiungere un'anima perduta. Ci sono. E si lamentano anche di questi. Va bene?
Sì.
E Giacomo dice, un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, animo doppio, instabile in tutte le vie, non riceve niente dal Signore.
Quindi questo è un altro motivo per la quale la nostra fede sembra a volte non funzionare, perché siamo di animo doppio.
Ben.
Dubitiamo.
Dubitiamo, ma non solo dubitare. Uno può dubitare, sì, ma uno perché dubita? Perché ama due cose. Eva perché ha preso il frutto di Adamo? Perché il loro cuore era diviso. Amavano Dio sicuramente, certo che lo amavano, ma amavano anche il mondo. In quel caso chi era il mondo? Non il serpente, non lo amavano il serpente. Chi era il mondo, Angela? Forza.
La sua idea di diventare come Dio?
Se stessi. Il mondo era nel loro cuore.
Mm-hmm.
Il mondo caduto del diavolo, marchio della bestia, tutto quello che ti pare, era già nel loro cuore. Perché? Perché sono caduti troppo facilmente, hanno mangiato l'esca troppo presto. Non hanno neanche controbattuto. Non hanno neanche detto, ma tu accusi Dio di essere un bugiardo? È questo che ha fatto Satana. E perché sono caduti? Adamo ed Eva nel posto meraviglioso, non c'era coronavirus, non c'era politica, non c'era Equitalia su chiaro sangue, non c'erano problemi finanziari, non c'era Bruxelles, non c'era disoccupazione. Non erano a cuore pieno, non erano sposa di Cristo. Va bene, noi lo siamo sposa di Cristo. E noi siamo a cuore pieno. E noi abbiamo messo Gesù prima della moglie, del marito, dei figli, dei genitori, dei soldi, della macchina, del lavoro, prima? Se la risposta è no, e allora leggi di nuovo Giacomo 1:6-8.
Senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
Non è un buon pastore quello che dice sempre la sua chiesa come sono in gamba, come sono... mi ha detto una volta una chiesa in Europa, dove ero, mi diceva, la nostra denominazione non è perfetta, ma è la migliore.
Sì.
Ma tutti dicono così, no?
Sì, sì, sì.
Qualunque matto da legare in un manicomio dice, non sono un uomo perfetto, però sono il migliore. Questa è una dottrina da pazzi da legare. Tu sai chi era
sì,
questo?
Sì, no? Sì. Era un pastore italiano.
Non fare nomi,
No.
Va bene. Un pastore che io ho mangiato insieme, lo amavo tantissimo e ancora lo amo. È una persona sincera, ma sinceramente abbastanza ingannata. Non gli piacevano le profezie, il rapimento, non ne parliamo. Uscire dall'Europa mi ha preso per pazzo e lui sono uscito lo stesso. Sono pazzo e voglio rimanerci.
E quello che ti ha promesso di portarti a 3.000 chiese?
2.500.
Se tu non sei così radicale, se cambi un po' il messaggio.
Dice, se tu ti calmi un po', io posso aprirti la porta e tu puoi andare a evangelizzare con la tua conoscenza biblica. Guarda, tutte le nostre chiese, la nostra denominazione, 2.500 chiese.
Sì, sì, sì.
E quindi fare libri, soldi e comprarmi un aereo privato. Ha detto, no, grazie. Io preferisco l'asinello privato a quello che Gesù ha usato per andare a Gerusalemme, grazie. Non gli ho detto così, ma insomma questo era il loro spirito. Va bene?
Sì, il messaggio rimane.
Alleluia. Allora, fratelli, questa qui già possiamo fare una pausa qui, va bene? e riflettere. Il motivo perché abbiamo questo problema, l'altro problema, e questo, e la moglie, il marito, il figlio, il padre, i soldi, il lavoro, questo. E perché siamo a mezzo cuore. Va bene, mi piacerebbe dire nostra chiesa, la chiesa dello spirito, abbiamo 26.000 sottoscrizioni, 2.000-3.000 corsi, studenti biblici. Come siamo in gamba. No, fratelli, non posso dire, mi piacerebbe dirlo, però non siamo ancora arrivati.
No.
Okay, ma auguriamoci almeno che siamo per strada.
Amen.
Il nostro esercito, chiesa dello spirito, non è un esercito, siamo solo, un battaglione, ok? Nel corpo di Cristo. Il nostro battaglione non ha ancora vinto, non è arrivato. E quando è che arriveremo?
Alla morte.
Alla morte. Alla morte potremmo dire come Paolo: ho conservato la fede, ho mantenuto la corona, mi è riservata adesso la corona che il Signore ha promesso non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua venuta. Timoteo l'ha detto prima quando ha capito che gli stavano per tagliare la testa. Va bene, ho conservato la fede. Potremmo dire noi davanti alla mannaia, alla scure, all'ascia, ho conservato la fede? Fin quando non si è davanti alla cetta, una sedia elettrica, una fucilazione, quello che avrà l'anticristo. Fin quando davanti alla morte non possiamo dire ho conservato la fede, avanti boia, vieni avanti che voglio benedirti con la salvezza di Gesù, vieni boia, vieni che ti voglio evangelizzare in quei 10, 20 secondi, 30 secondi che mi darai. Va bene. Beh, insomma, predicando così uno dirà questa è dura la storia qua. Va bene, sì, certo, la verità è una medicina dura. È una medicina amara, una medicina a caro prezzo, certo, ma il palio vale la candela, va bene, a qualsiasi costo. Va bene, ci sono due corone, le corone sono due. Quali sono? Una è la S, salvezza, prima corona.
La salvezza è una corona?
Sì, certo. È una corona pagata da Gesù.
Ah, ok.
Va bene.
E una Gesù corona dice, gratis.
Sì, sì, però... Poi puoi chiamarla, io la chiamo corona. Poi
è un dono, diciamo.
Un dono, sì, una corona donata.
Sì, ok.
Insomma, due doni, come vuoi metterla, okay, come preferisci.
Due regali.
Va bene, e poi c'è un'altra corona e il luogo, come vediamo in Apocalisse capitolo 3, andiamo lì, è il luogo che Gesù ha promesso, va bene, nella sposa di Cristo. Va bene, c'è... Un luogo, cioè c'è un luogo per noi dentro la sposa di Cristo.
Mm-hmm.
Un luogo che Gesù ci ha promesso. Ma solamente chi sarà fedele, va bene? Solamente chi sarà fedele potrà avere quel luogo nella sposa di Cristo. E leggere attentamente Apocalisse 3, 7 a 22. Va bene, adesso non c'è tempo di andare a leggerlo, leggetelo da soli per favore. Specialmente i fratelli nuovi che queste scritture non le conoscono. Le pecorelle grassocchiotte le hanno già... Lo conoscono benissimo. Apocalisse 3, 7 al 22, va bene, e lì vede la differenza tra la chiesa sposa di Cristo e la chiesa non sposa di Cristo. Sono due chiese. Non ascoltate qualche religione barbagianni che dicono tutti siamo salvi, tutti qua, ma non è mica. Sono bugie di Satana. Cioè questi predicatori, questi capi religiosi salverebbero anche i diavoli se potessero. Perché? Per giustificare che loro sono pedofili, che loro sono omosessuali, che loro sono uno sconcio, fanno porcherie. E allora nel loro cuore dico, ma Dio è amore, anche se io sono pedofilo, però lui mi perdonerà. Dio è amore. No, non ti perdona affatto se non ti penti, se non cambi, va bene? Non sei perdonato affatto. Chi te l'ha detto che sei perdonato? Matteo 18, 21, alla fine, dice, così farà il Signore a voi, se dal vostro cuore non perdonate il fratello, se voi non perdonate gli altri, se non cambiate. Va bene. E Gesù dice, Apocalisse 3, 22, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio, Spirito ci sta parlando. Va bene, questa conclusione di Gesù, da sette messaggi, alle sette chiese dell'Apocalisse e sette volte ripete lo stesso, ripete sette volte. Sai, dice oggi, fratello Giuseppe, ha ripetuto questo, ci ha sentito tre volte. Gesù ha ripetuto sette volte in un solo discorso. In un discorso alle sette chiese ripete sette volte. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perché? Perché, Angela, secondo Corinzi 5:21, perché arriverà il giorno, del 5:21,
secondo Corinzi 5:21.
Sì, che succederà questo.
Colui che non ha conosciuto peccato.
No, aspetta, è sbagliato. 10.
Secondo Corinzi 5:10.
Ogni tanto chiedo i numeri, cosa vuoi? Scriveteli che andate all'otto.
Secondo Corinzi 5:10.
Sto scherzando.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Che qui c'è un parallelo. Romani 14, sempre verso 10, cosa dice?
Romani 14, 10. Ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio.
Okay. E abbiamo detto in Corinzi, dice, per ricevere quello che abbiamo fatto nel corpo, di bene o di male. Quindi non c'è il perdono all'ingrosso. Avanti, diavoletti, c'è il perdono. Compri due, prendi tre. No, caro. No. Non è il mio Vangelo e neanche quello della Bibbia. Non è il Vangelo. Va bene? Quindi, perché Gesù ripete tutte queste volte ascoltate quello che lo Spirito dice? Perché arriveranno i giudizi e lì non potrei dire ah, io non lo sapevo. Gesù ti avverte. Evidentemente se Gesù sapeva che le chiese raramente avrebbero ascoltato. Ma la chiesa sposa, andiamo a Apocalisse 3 di nuovo, che voglio parlare della sposa lì. La chiesa sposa di cui noi dobbiamo pregare di farne parte, va bene? La chiesa sposa ascolta le scritture, le ubbidisce e il Signore a lei e solo a lei dice, e non alla chiesa dell'Laodicea che la deve vomitare, ma alle chiese come Filadelfia dice, Apocalisse 3, 8, 11.
Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Amen, anche verso 11. Allora, questa Filadelfia è la chiesa che rappresenta la sposa, va bene? Perché avendo poca forza come me e te, che siamo due schiappe, per grazia di Dio, se serviamo la parola e preghiamo che la stiamo servendo, non rinneghiamo il suo nome, va bene, e allora ci mette davanti una porta aperta. No, però oggi tutte le chiese, tutte, dicono noi siamo Filadelfia. No, caro, tu non sei Filadelfia, sei la chiesa di Nova York, di Milano, di Como, di Parma, sì. E che tipo di chiesa sei? Bisogna guardare i frutti. Ma nessuno può dire, noi siamo la chiesa di Filadelfia, tutti che battono le mani, pronta l'offerta. Ah, ecco, perché se predichi, se solletichi l'orecchia è così, le offerte arrivano. Siamo la chiesa, non sei la chiesa. Va bene, cosa dice l'11?
Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.
Ci siamo? Quindi allora sta dicendo la stessa chiesa Filadelfia, ti ho messo una porta aperta davanti, però attenzione, attenzione a cosa? Ti possono rubare la corona. Quando? Come? Perché? Chi? In che modo? In che modo? Se tu perdi la fede, se tu cominci a vivere come il mondo, se tu che una volta eri il grande Saul, che Dio ha benedetto, era un grande re di Israele, scelto da Dio, Saul, vincevo le battaglie, però che è successo? Ha cominciato a esaltare se stesso, ha detto a Samuele, onorami davanti alla gente, non ha detto onora a Dio. E allora Saul è cascato come un catafascio, è arrivato Davide, uno che amava Dio. Va bene, anche quando peccava Davide, si pentiva e amava Dio e tornava a portare frutti nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie Gesù.
Va bene, Apocalisse 2:26. Sempre nell'ambito di chi si tiene la corona e non come Esaù che se l'è venduta per un piatto di minestra. Attenzione al piatto di minestra, eh? Cos'è il piatto di minestra? Una panca di chiesa, una religione comoda, un bel posto a Sodoma, un bel posto comodo in questo mondo. Lo Stato mi mantiene, c'ho la pensione. Ma cosa vuoi che gli interessa a Dio, se gliene frega a Dio se lo Stato ti dà la pensione? La stai usando quella pensione per Gesù, per le anime, per raggiungere le anime? No, allora no, sei fuori binario. Cosa dice Apocalisse
2:26? A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Amen.
Va bene, quindi questo qui è un messaggio che Gesù dà alla Chiesa Sposa. Chi è la Chiesa Sposa? Io non lo so. Mi auguro solo che la nostra Chiesa dello Spirito sta camminando in quella direzione.
Amen.
Nessuno può dire noi siamo.
No.
Come dice in Isaia, io sono più santo di te, fatti in là. E Dio dice, questo mi fa veramente schifo. Quando un religioso si crede, noi pentecostali, pentacattolici, noi siamo meglio. Perché? E perché Pietro è stato crocifisso a Roma, di conseguenza io, dopo 1700 anni, sono il discendente. Chi l'ha detto? Io. Io sono il vescovo di tutto il mondo. Chi l'ha detto? Io. Ma attaccati al tram. Ma scusa, se io vado cristiano in Russia, in Cina, in America, in Australia, a dire io sono il tuo vescovo. Piacere, ma che ti conosci a te? E io quando mi guardo allo specchio mi sento in gamba. Se, va bene, quindi lascia per la storia dei cattolici e dei protestanti che sono giocherelli per... meglio che non lo dica. Allora, domande Angela?
No, grazie Gesù, ho capito. Dobbiamo darci da fare. Come tu hai detto, non siamo arrivati, ma siamo in strada, siamo in cammino per imparare come abbandonare noi stessi, diventare la sposa di Cristo, ed è così che avremo più unzione e più opere e più potenza sul nemico, ed è così che vedremo la nostra fede funzionare di più. È quello che vogliamo.
Sì, il tema, il punto che ho fatto, siamo alla fine, fratelli. Grazie che avete resistito. Va bene. Il tema, ragazzi, qua è che dobbiamo abbandonare tutto. Cioè, Luca, leggi di nuovo, Luca 14:33, è tutto un capitolo, va bene? Non puoi vincere 20.000 con 10.000, non puoi costruire la torre, non puoi seguirmi a me se prima non odi questo, quell'altro, tutto quello che ti ostacola, va bene? Cioè, se Isacco avesse detto a Abramo, padre Abramo, andiamo ad adorare qualche idolo, va bene? Vecchio Testamento dovevi essere lapidato. Quindi odiare un figlio o un padre che ti dice, andiamo ad adorare qualche idolo. Dice, un familiare che ti dice così lo devi lapidare, dice Vecchio Testamento. Cioè, qual è l'idolo? Una televisione, un telefonino, un lavoro, una carriera, dei soldi, una macchina, una persona, un sesso, una comodità... qualunque cosa che ti separa dal Signore,
sì.
Va bene, lo devi odiare, d'accordo? E allora e Gesù addirittura ha specificato odiare cosa? Padre, madre, mogli, figli, tutto quello se ti separano dal Signore. Ho sentito una volta un prete dire Gesù ha detto di odiare questo, mica adesso vuol dire questo, e io dicevo vuol dire proprio quello. Quando ti separa dal Signore, qualunque cosa che il diavolo fa per separarci usando una persona, io la odio perché sta cercando di separarmi dal Signore. Se tu sei lì che ti devono fucilare decollare, cioè decapitare, se non rinneghi Gesù e viene un familiare a dire ma senti, io ti voglio bene. Come ha fatto Pietro con Gesù? Signore, non devi andare a, cos'era Matteo 16, non andare a Gerusalemme che ti uccidono, ci pensiamo noi, aiutiamo noi, salviamo noi il Salvatore, diamo una mano al Messia che poveraccio male acque. Pietro gli ha detto, Signore, non devi andare a, e Gesù gli ha detto, vattene Satana, a Pietro.
Sì.
Così si interpreta di odiare ogni cosa che ci separa dalla...
Amen.
Va bene,
sì,
cioè
sì,
è come
sì.
Dire uno sta affogando nell'acqua, uno gli butta il salvagente, va bene, per salvarlo, Arrivano e fa non prendere salvagente, troppa fatica, troppo sacrificio prendere salvagente, rimani e così affoghi coi bambini, quello che hai. Quindi odiare quelle persone ingannevoli, ma loro non lo sanno che stanno ingannando, li odio lo stesso. E quando si sveglieranno gli spieghi la situazione. Pietro, ti ho chiamato a Satanato perché eri sotto l'influsso di Satana. Amen. Gloria al Signore. Bene, abbiamo concluso, però non concluso completamente perché ho sentito una piccola parola di Gesù. Va bene, un messaggio di Gesù che voglio passarvelo.
Grazie Gesù.
Angela, dimmi quando sei pronta.
Sì, adesso.
Gloria al Signore.
Vai avanti.
Ti benediciamo Gesù.
Amen, grazie Signore.
Grazie, grazie Signore. Dice il Signore, e come fu, come il mio Abramo uscì vittorioso dal suo conflitto con il re d'Egitto, il re Abimelech, e nella battaglia contro i cinque re per salvare Sodoma, e come il mio Mosè si impose contro tutto l'impero mondiale d'Egitto, e il mio diletto Davide contro il gigante Golia, il mio prescelto Gedeone che sconfisse i Madianiti, che erano innumerevoli come le cavallette. Così anche tutti quanti voi che siete fedeli alla mia chiamata, voi trionferete. Io vi causerò, fare in modo che voi trionfate. Perché? Perché la mia potenza è sufficiente a proteggervi da tutto ciò che l'indiavolato regno anticristo, che viene presto, e dal marchiato popolo della bestia nei 42 mesi di tribolazione che sono sopra di voi. Come ho detto ed è scritto, chi osserva la mia esortazione alla costanza e nella fede in me.
Apocalisse 3, 10 a 13. Anche io lo preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Fine del messaggio.
Sdraiato lì per terra, indicare trovavi la strada da seguire, nella bocca tua io ci mettevo terra, poi facevo finta di sentire, mentre l'alba mi porta un nuovo giorno, apro gli occhi e mi accorgo che qui, io sto bene qui, ho vissuto una vita e non ho niente, più avevo più mi era indifferente, ho comprato il mio cuore con poesie, per riempirlo dicevo sono mio, e guardavo il vuoto nelle mani, mentre tu mi indicavi come vivere per far salire l'anima ed arrivare al cielo per incontrare il padre che mi ama, vivere per fare grande l'anima, salire su quel mondo insieme a lui per dire io sto bene qui, io sto bene qui, io sto bene.